Allora iniziamo? Facciamo un inizio canonico della preghiera. Nel Padre, dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, sede della sapienza, poi oggi dovremo anche invocare Santa Cecilia, patrona della musica, perché siamo in questo campo. Allora, conferenza che conclude il ciclo che abbiamo pensato della Quaresima, che è quella che faccio io, è un po' più tecnica forse delle altre, nel senso che è molto specifica circa la musica nella liturgia. E io dirò molto poco di mio, perché c'è un libro che si intitola La musica nella liturgia dal Concilio Vaticano II ad oggi, che è stato scritto da un sacerdote di Varese, Valentino Donella, che è molto noto nei nostri ambienti perché è un'enciclopedia vivente, diciamo, di tutti quelli che sono i documenti, le fonti, gli scritti magisteriali su come si armonizzano liturgia e musica dopo il Concilio Vaticano II. Quest'uomo peraltro è un musicista, è un diplomato, insegna, quindi ha il senso della musica, però lui non parla tanto per sé quanto lascia parlare i documenti della Chiesa, quindi il Magistero. Prima di affrontare però proprio in maniera specifica il tipo di musica, canto, strumenti legati alla liturgia, mi piace citare un po' di cose varie che questo sacerdote raccoglie sulla liturgia intesa come momento del culto della cristianità, perché questa è la base su cui si giustifica poi il resto. Capiamo cosa sia la liturgia e poi dopo capiamo in che senso si parla di musica sacra e di canto durante la messa e dell'uso degli strumenti nella messa. Gli insegnamenti magisteriali sono tanti, in genere confermano l'uno quello che viene prima o lo modificano. Papa Francesco su questo non si è ancora espresso, per cui finché non si esprime vale quanto detto fino all'inizio del suo pontificato. Quindi iniziamo con Ratzinger, che sono le ultime cose dette circa la liturgia. Leggo: la liturgia non è uno show, uno spettacolo, che ha bisogno di registi geniali e di attori di talento. La liturgia non vive di sorprese simpatiche, di trovate accattivanti. La liturgia vive di ripetizioni solenni. Non deve esprimere la qualità e il suo effimero, ma il mistero del sacro. Molti hanno pensato e detto che la liturgia deve essere fatta da tutta la comunità per essere davvero sua. È una visione che ha condotto a misurare il successo in termini di efficacia spettacolare, di intrattenimento. In questo modo è andata però disperso il proprio liturgico, che non deriva da ciò che noi facciamo, ma del fatto che qui accade, cioè quello che accade nella liturgia. Qualcosa che noi tutti insieme non possiamo fare. Nella liturgia opera una forza, un potere, che nemmeno la Chiesa tutta intera può conferirsi. Ciò che vi si manifesta è Dio, l'assolutamente altro, che attraverso la comunità, che non è dunque padrona, ma serva, e nello strumento, giunge fino a noi. Per il cattolico la liturgia è la patria comune, è la fonte stessa della sua identità. Anche per questo deve essere la liturgia predeterminata, imperturbabile, perché attraverso il rito si manifesta la santità di Dio. Invece la rivolta contro quella che è stata chiamata la vecchia musica e la vecchia liturgia, accusata di togliere creatività, ha coinvolto anche la liturgia nel vortice del fai da te, banalizzandola perché l'ha resa conforme alla nostra mediocre misura. Parole del Papa, quindi sono forti. È divenuto sempre più percepibile, continua il Papa, il pauroso impoverimento che si manifesta dove si scaccia la bellezza e ci si assoggetta solo all'utile. L'esperienza ha dimostrato come il ripiegamento sull'unica categoria del comprensibile a tutti non ha reso le liturgie davvero più comprensibili, più aperte, ma solo più povere. Liturgia semplice non significa misera o a buon mercato. C'è la semplicità che viene dal banale e quella che deriva dalla ricchezza spirituale, culturale e storica. Si è messa da parte la grande musica della Chiesa in nome della partecipazione, ma questa partecipazione non può forse significare anche il percepire con lo spirito e con i sensi, si chiede il Papa. Non c'è proprio nulla di attivo nell'ascoltare, nell'intuire, nel commuoversi. Chiedersi questo non significa opporsi allo sforzo per far cantare tutto il popolo, opporsi alla musica d'uso, significa opporsi a un esclusivismo, la musica d'uso, che non è giustificato dal Concilio e neanche dalle necessità pastorali. Una Chiesa che si riduca solo a fare della musica corrente cade nel netto e diviene essa stessa inetta. La Chiesa ha il dovere di essere città della gloria, luogo dove sono raccolte e portate all'orecchio di Dio le voci più profonde dell'umanità. Continua il Papa. L'uomo non può farsi da sé il proprio culto. La vera liturgia presuppone che Dio risponda e che Dio mostri come possiamo adorarlo. Essa non può trarre origine dalla nostra fantasia, la liturgia. Non può trarre origine dalla nostra creatività, altrimenti rimarrebbe un grido nel buio, una semplice autoconferma. Questo culto diventa così una festa che la comunità fa da sé. Celebrandola, la comunità non fa che confermare se stessa. È la danza intorno al vitello d'oro. È l'immagine, il vitello d'oro, di questo culto che cerca se stesso, che diventa una sorta di autosoddisfacimento. I gruppi che preparano la liturgia, i quali vogliono e devono anzitutto portare se stessi, sono immagini del vitello d'oro. L'attenzione è sempre meno rivolta a Dio ed è sempre più importante quello che fanno le persone che qui si incontrano e non vogliono affatto sottomettersi a uno schema predisposto, quello che diceva il Papa, di una liturgia che Dio ci insegna. La crisi che ha colpito la liturgia è dovuta al fatto che al centro spesso non c'è più Dio e l'adorazione di Lui, ma gli uomini e la comunità. Si è smarrito lo spirito della liturgia riducendola ad una autocelebrazione della comunità particolare. Già queste parole iniziali ci fanno capire tante cose interessanti, e cioè il fatto che la liturgia non la facciamo noi, ma è Dio che ci dice come farla, che noi non dobbiamo portare un nostro specifico, ma dobbiamo, attraverso un ascolto e un'obbedienza, rendere gloria a Dio e cercare di manifestare nella liturgia la Patria Celeste. A questo titolo la musica sacra, proprio perché sollecitata e ispirata dal mistero della salvezza e della grazia celeste, non può non contendere alla bellezza e non aspirare ad essere a diverso grado, anche in una forma più semplice, più accessibile, arte, e crearsi come simbolo liturgico in cui si rifletta la rivelazione di Dio, la musica sacra, luogo in cui si rifletta la rivelazione di Dio, la condiscendenza della sua gloria, che provoca dolcezza e specialmente lo splendore della gloria del Padre, il Verbo incarnato. Una Chiesa evangelicamente, non teoricamente povera, elimina lo sfarzo, ma promuove il bene. I veri poveri desiderano una liturgia attraente, perché essa è segno di Dio, della sua umanità e della sua trascendenza e annullabilità. Siamo convinti che il popolo di Dio non vada preso in giro facendogli cantare banalità, ma che la Chiesa abbia, fra l'altro, una grossa responsabilità nell'educazione dei suoi fedeli. L'arte destinata alla liturgia è un sacramentale. Questa è una cosa molto grossa, l'arte destinata alla liturgia, un sacramentale, cioè che attraverso la sua nobiltà e bellezza deve condurci all'incontro sempre più vero e vivificante con Dio. Tutto questo che stiamo leggendo ci serve per capire il fatto che la liturgia ci porta all'incontro con Dio, secondo una ritualità che noi riceviamo. E questo fatto non è una cosa su cui si può scherzare o si può banalizzare. In momenti di alto valore religioso, di intenso tumulto interiore, è la stessa famiglia di Dio riunita che dice a un musicista: fa tu quello che io non so fare, esprimi tu al Signore in modo eccellente e potenziato quello che io percepisco in maniera semplice e comune. Nella liturgia si rivede in modo tangibile quell'armonia organica e funzionale dei vari membri del corpo mistico di Cristo. Se la liturgia è luogo che ci parla di Dio e l'arte è un sacramentale, cioè una via che ci conduce a Dio in maniera privilegiata all'interno della liturgia, se io non ho i mezzi per far sì che la mia capacità sia un sacramentale nella musica e nell'arte, mi affido a qualcuno che questo lo sa fare. E questo non è un impoverimento, perché questo è dire: fai tu che sei capace. Se io devo progettare una chiesa, mi affido un architetto, non lo faccio io. Qualunque cosa noi facciamo, ci affidiamo uno specialista, perché altrimenti, se noi facciamo da sé, impoveriamo il mezzo, e se non siamo tecnici o specialisti in questo campo, rischiamo di fare qualcosa che poi verrà male. Si mette a progettare un'industria, non viene bene, non sono ingegnere. Dice il cardinale Caffaro, arcivescovo di Bologna: il genio artistico è un dono che Dio fa all'umanità. I doni non possono essere pretesi. Dice il cardinale: ho chiesto diverse volte alle religiose di clausura di pregare per questo, perché arrivino grandi musicisti nella Chiesa. In questo momento la musica è una vera necessità, dice il cardinale, più della pittura, più dell'architettura, perché non possiamo più celebrare l'Eucaristia con della musica insignificante. La musica è forse l'arte che più tocca le corde profonde dell'umanità e avvicina la comprensione dell'Onnipotente. Proprio per questo, se la musica viene fatta banalmente, all'interno della liturgia non è più in grado di elevare gli animi a Dio. E questo non è una scoperta della Chiesa. C'è uno studio di un monsignore che però recupera alcune cose antiche e che dice così: tutta la sapienza antica, monsignore vescovo, qui sono tutti i vescovi che parlano, mappe o documenti, tutta la sapienza antica, come quella cristiana medievale, anche quella umanistica, è riconosciuta impossibile. Un'autentica formazione dell'uomo senza lo studio della musica, inteso come elemento prezioso per la crescita e la maturazione, in particolare per i cristiani. Però già Platone scriveva che la musica è una legge morale, interessante, dà un'anima all'universo, le ali al pensiero, slancia l'immaginazione, sempre Platone, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose. Scrive Platone: solo la musica partecipa di due qualità della divinità, l'invisibilità e l'inafferabilità. Se la musica partecipa delle qualità della divinità, la musica non può essere affidata a chi di musica non se ne capisce o ne capisce poco. Ci vuole l'arte posseduta tecnicamente anche per riuscire a far sì che la musica sia questo sacramentale. Passando dopo queste basi alla Costituzione Sacrosanctum Concilium, perciò il Sacro Concilio qui Vaticano II: miracolo fine della musica sacra, che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli. Questo è significativo. Qual è il fine della musica sacra? La gloria di Dio è il fatto che i fedeli si possano santificare attraverso l'ascolto della musica. Stabilisce quanto segue: che l'azione liturgica riveste una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente, in particolare in canto, con la partecipazione attiva del popolo. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana, perciò nelle lezioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riserva il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, la polifonia, non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini uffici. Quindi, dopo aver detto che la musica sacra è la via per la gloria di Dio, perché si manifesti nella liturgia, una delle vie primarie, ed è anche il modo con cui i fedeli si santificano attraverso l'ascolto della musica, perché la musica innalza gli animi a Dio, la Chiesa dà come primo posto quello del canto gregoriano e viene da privilegiare a parità di condizioni, cosa che vediamo palesemente non accade, in quanto che ordinariamente il canto gregoriano non si applica più, o neanche alla polifonia. In alcune regioni, e qui veniamo a un punto interessante, specialmente nelle missioni, si trovano popoli con la loro propria tradizione musicale. A questa musica si è dato il dovuto riconoscimento e posto conveniente tanto nell'educazione quanto nell'applicazione del senso religioso. A seconda dei popoli cambia il modo di intendere il far musica, questo è vero. Però, proprio perché la Chiesa è universale, c'è un'attenzione a come la musica si realizza con la consonanza di chi ascolta, ma nella Chiesa latina, cioè nella nostra, si apre in grande onore l'organo a canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere splendore alle cerimonie della Chiesa, elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Si parla dell'organo come unico strumento, stiamo attenti, in grado, nella Chiesa latina, cioè con la nostra sensibilità, di elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Uno strumento musicale, il canto che interpreta ed esprime il linguaggio di una data cultura, non è detto che siano automaticamente trasferibili da una cultura all'altra. Per esempio, l'uso del tamburo o di strumenti a percussione così espressivi per la tradizione africana non sono ugualmente avvertiti come linguaggio simbolico musicale da altre culture. Ciò sta a dire che se un dato strumento viene legittimamente ammesso nel culto divino in un paese, non perciò deve essere adottato anche in altri luoghi. Noi a volte assistiamo a questo trasferimento di strumenti, per cui nelle nostre chiese ci troviamo ad ascoltare anche della musica eseguita con strumenti particolari, che sono legittimi per la liturgia, ma laddove sono ordinariamente usati per l'ascolto della musica in maniera della musica sacra, per cui giustamente il tamburo, dove si usa in maniera consona ai propri gusti culturali, si può usare, ma non nella tradizione della Chiesa latina. E questo credo che sia abbastanza chiaro, che spesso non accade dalle nostre parti. È necessario che restino intatti il carattere sacro e la bellezza che caratterizzano la musica di chiesa, sia quanto al canto, sia quanto agli strumenti. Dopodiché, qua siamo sempre nel Concilio, Concilio Vaticano II, tutto ciò che sa di profano deve essere proscritto dal santuario. Certi strumenti di uso puramente profano non possono entrare in chiesa. Poi capiremo cosa si intende per strumenti di gusto profano. Gli strumenti che, secondo il giudizio e l'uso comune, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione liturgica o anche semplicemente dai pie e sacri esercizi. Questa è la Costituzione Musicam Sacram e l'applicazione della Sacrosanctum Concilium, l'applicazione sempre al Vaticano II. Gli strumenti che secondo il giudizio comune, quindi secondo la sensibilità popolare, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente, non in parte, completamente al di fuori da ogni azione liturgica. La riforma liturgica non è un sinonimo di desacralizzazione, bisogna perciò conservare i riti, dignità, serietà, sacralità. Nell'approfondimento della parola di Dio nel mistero celebrato, la cui presenza è assicurata dall'osservanza dei riti della Chiesa, si stia attenti a non imporre riti proprio di un gusto personale, anche secondo i gusti di un singolo sacerdote. Sebbene la Chiesa non discuta dalla liturgia un genere di musica sacra, tuttavia non ogni genere di musica, di canto o di suono, di strumenti musicali deve ritenersi adatto allo stesso modo ad alimentare la preghiera. E andiamo avanti. Andiamo avanti con delle riflessioni che fa, dopo vi dico chi, un interessante signore, analizzando quello che la Costituzione, il Sacrosanto Concilio nella musica sacra hanno detto su cosa si intendeva nel Concilio Vaticano II fare per quello che riguarda la musica e quello che poi è accaduto subito dopo. Quello che parla è niente poco di meno che Paolo VI. Paolo VI sembra rimanere abbastanza turbato da quello che accade dopo il Vaticano II e dice delle parole abbastanza forti che adesso ascolteremo. Premette: questo è il periodo dopo il Vaticano II del vero aggiornamento preconizzato dal nostro predecessore di venerata memoria Giovanni XXIII, il quale a questa programmatica parola dell'aggiornamento non voleva certamente attribuire il significato che qualcuno tende a darle, quasi essa consente di relativizzare, secondo lo spirito del mondo, ogni cosa nella Chiesa. E continua Paolo VI. Più grave causa di afflizione è per noi la diffusione di una tendenza a desacralizzare, come si usa dire, la liturgia, e connessa fatalmente al cristianesimo. La nuova mentalità produce tale sconvolgimento nella dottrina, nella disciplina, nella pastorale, che non esitiamo a considerarla aberrante. Parola di Paolo VI. E lo diciamo con pena, e non solo per lo spirito anticanonico e radicale che gratuitamente professa, ma ben più per la disintegrazione religiosa che essa fatalmente porta con sé. Sempre Paolo VI, l'assunzione e la santificazione del profano, che oggi vuole distinguere la missione della Chiesa nel mondo, ha ovviamente dei limiti, tanto più quando si tratta di conferire al profano quella sacralità che è propria del culto liturgico. Paolo VI, molto più ci preoccupa il modo di agire di coloro che ritengono che il culto liturgico debba essere spogliato del suo carattere sacro e perciò erroneamente pensano che non si debbano usare oggetti superettili sacri ma sostituirle con quelle di uso comune e volgare. Bisogna dire che idee del genere, Paolo VI, capovolgono non soltanto la genuina natura della sacra liturgia ma anche il vero concetto di religione cattolica. Sempre Paolo VI, la costituzione della Santa Liturgia, Sacrosanctum Concilium, ha consigliato ai musicisti di comporre melodie che abbiano le caratteristiche della vera musica sacra, non siano solo ispirate alla moda, tanto mutevole, quanto talora priva di valore spirituale, oltre che artistico. Altri testi e altre musiche, che senza aspirare a varcare la soglia del Tempio, accontentino peraltro le moderne esigenze, specie dei giovani, potranno essere utilizzate ma in altre occasioni. Vorremmo lasciarvi una raccomandazione, quella di avere sempre in ogni luogo come principale preoccupazione per voi e per le anime il sensus ecclesiae, senza il quale il canto, invece di aiutare a fondere gli animi nella carità, può essere fonte di disagio, di dissipazione, di inclinatura del sacro. Sensus ecclesiae vorrà dire, dice Paolo VI, attingere nell'obbedienza, nella preghiera, nella vita interiore, le ragioni alte delle matrici della vostra musica. Vorrà dire ancora, sensus ecclesiae, studiare a fondo i documenti pontifici e conciliari. Vorrà dire infine discernimento per quanto riguarda la musica nella liturgia. Non tutto è valido, non tutto è lecito, non tutto è buono. Bisognerà quindi evitare ed impedire che siano ammesse nelle celebrazioni liturgiche forme musicali profane, in particolare quel canto che per uno stile troppo concitato, aggressivo, chiassoso, disturba la serena pacatezza dell'azione liturgica. La musica non può indulgere, la musica nella liturgia, a forme che siano in contrasto col messaggio divino, né assumere modi o toni che l'apparentino a qualsiasi superficiale espressione di evasione o di divertimento o distolgono l'animo dei fedeli dalla contemplazione delle verità celesti. Questo è Paolo VI come si era preoccupato in forza della variazione degli usi musicali dopo il Concilio Vaticano II, laddove da un tipo di musica della liturgia se ne è passato un altro, che in buona parte permane oggi, però queste oltre ad essere le parole di un beato, sono le parole di un papa che spesso viene additato come moderno, all'avanguardia, però sulla musica, sulla liturgia, ha parole molto forti. Giovanni Paolo II non è da meno. Dice: il mistero eucaristico, disgiunto dalla propria natura sacrificale, cessa semplicemente di essere tale. Esso, il mistero eucaristico, la messa, non ammette alcuna imitazione profana, che diventerebbe assai facilmente una profanazione. Giovanni Paolo II, santo. Bisogna ricordarlo sempre, forse soprattutto nel nostro tempo, nel quale osserviamo una tendenza a cancellare la distinzione fra sacro e profano. Non si può pertanto affermare che ogni musica diventi sacra per il fatto e nel momento in cui venga inserita nella liturgia. La musica destinata alla liturgia deve essere sacra, come la Chiesa, per quanto concerne luoghi, oggetti, vesti, esige che abbiano una predisposizione adeguata alla loro finalità sacramentale, tanto più la musica. Giovanni Paolo II, essa vuole che possegga una predisposizione adeguata alla finalità sacra e sacramentale, per particolari caratteristiche che la distinguono dalla musica destinata al divertimento, all'evasione, o anche solo alla religiosità genericamente intesa. La musica sia pertanto aliena, Giovanni Paolo II, dai caratteri della musica destinata ad altri scopi. Tale unità esige ancora che alla realizzazione di una vera musica sacra si giunga mediante una accurata preparazione, sia artistica che spirituale che liturgica. Si constatano atteggiamenti e canti che non favoriscono la fede o il senso del sacro. Confusioni, Giovanni Paolo II, fra il sacerdozio ministeriale legato all'ordinazione e il sacerdozio comune. Non si può tollerare che alcuni sacerdoti si arrochino il diritto di comporre preghiere eucaristiche e sostituire testi della Sacra Scrittura con testi profani o comporre musiche inadeguate. Questo per i sacerdoti ha maggior ragione per i laici. La comunità cristiana deve fare un esame di coscienza, Giovanni Paolo II, perché ritorni sempre più nella liturgia la bellezza della musica e del canto. Occorre purificare il culto da sbavature di stile, da forme trasandate di espressione, da musiche e testi sciatti e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra. La musica nella liturgia deve essere santa e quindi escludere ogni profanità, non solo in se medesima, ma anche nel modo onde viene proposta per parte degli esecutori. Ratzinger l'abbiamo già sentito, però in una ulteriore e piccola esortazione dice così: davvero in liturgia non possiamo dire che un canto vale l'altro. Di conseguenza tutto, nel testo, nella melodia, nell'esecuzione, deve corrispondere al senso del mistero celebrato. Desidero, Benedetto XVI, che venga adeguatamente valorizzato il canto gregoriano, in quanto canto proprio della liturgia romana. Direi che ce ne abbiamo a sufficienza. Questa è la situazione oggi, perché i documenti non sono stati ulteriormente aggiornati, quindi queste quante sono quelle che sono le norme sulla musica sacra oggi. Certamente vediamo tutti che c'è una grande differenza tra quelle che sono le norme e quelle che sono le realizzazioni odierne da parte della Chiesa, facilmente normale, quella diciamo così parrocchiale o anche diocesana. Dobbiamo quindi interrogarci sul perché ci sia questa distanza. La riflessione che fa questo sacerdote è dovuta all'idea, probabilmente fondante, che c'è una confusione fra sacro e profano, pensando che ci debba essere un'attenuazione della distanza fra le due realtà, cosa che in realtà non accade per certi ambiti, perché la liturgia è il luogo sacro per eccellenza, cioè il luogo dove si manifesta Dio. In forza di questo noi non possiamo pensare che laddove è di casa il sacro, tutto quello che serve perché il sacro parli si possa realizzare con quello che il sacro non è. per cui come io uso un calice che non è di plastica o uso un qualunque superlettile che è proprio perché dà un'idea liturgica, così accade anche per il canto. E l'idea che quello che nel mondo tu cura possa andare bene per la liturgia non può accadere, non perché sia un gusto mio, che può anche essere vero, ma perché questo è quanto dicono tutte le più alte autorità della Chiesa. Se noi non comprendiamo questo, vuol dire che facciamo di testa nostra, in questo senso non siamo più cattolici, perché il cattolico è di per sé obbediente. Allora se io faccio il diverso, faccio qualche cosa che è fuori dalla Chiesa cattolica. Questo ci fa capire quanto spesso noi siamo distanti oggi da un'obbedienza attenta a quello che da sempre si è fatto nella Chiesa. E poi qui e là, giustamente, non si faceva osservare in questo libro, non può diventare immediatamente inopportuno quello che per, diciamo, dei secoli si è fatto nella Chiesa. Ciò vuol dire che in realtà naturalmente stiamo sbagliando. E questo è talmente evidente in relazione ai documenti che noi cristiani di oggi su questo dobbiamo porre delle forti riforme e cambiamenti, ascoltando semplicemente il magistero. Se non facciamo questo, la liturgia senza la musica faticherà a portarci al sacro, perché la musica in relazione a quella che ordinariamente ascoltiamo, che è molto imparentata con la musica del mondo, farà sì che ci distracca, in realtà non ci elevi. Se io considero, ascoltando qualcosa, un canto che mi parla di Dio, il mio animo si eleva. Se un canto mi ricorda cose del mondo, mi abbassa. Questo è inevitabile che sia così. E questo è quello che c'è scritto, cioè quello che abbiamo letto. Dobbiamo quindi considerare i problemi oggettivi che ci sono nelle nostre liturgie e dovremo, come buoni cristiani, porvi rimedio e cercare di tutti insieme riscoprire quelle che sono le buone tradizioni, i buoni usi, la buona musica. Da sempre nella Chiesa si è posto attenzione a fare cose belle perché si fanno per Dio e quindi non ci si può accontentare di mezze o basse misure. La musica sacra deve essere particolare, diceva un qualche vescovo qui che ho letto, che se io devo fare una cattedrale o devo fare un palazzo, i criteri di stabilità sono gli stessi, per cui l'ingegnere userà gli stessi sistemi, ma se io devo fare una chiesa non userò le misure che uso per fare un palazzo. Per cui l'ingresso sarà diverso, le finestre saranno diverse, la forma sarà diversa. Non c'è un palazzo che sia adatto a fare da chiesa, si usano criteri diversi, questa è l'arte sacra. Così è anche per la musica. Le note sono le stesse, il tempo è lo stesso, il pentagramma è lo stesso, ma non è lo stesso il modo con cui si realizza, perché la musica sacra è la musica sacra, la musica del mondo è la musica del mondo. Questa è la distinzione che c'è sempre stata e che in questo tempo noi tendiamo a dimenticare. Ma dimentichiamo, principalmente, perché ci scordiamo che c'è una vera distanza tra il sacro e il profano. Questo proprio perché Dio è totalmente altro. Quello che diceva all'inizio Papa Benedetto, Dio è altro. Quindi noi non possiamo raggiungerlo con i mezzi soli del mondo, ma dobbiamo, da parte nostra, cercare di individuare le forme, i modi, i contenuti che siano propriamente piegati al sacro. L'autore non dà soluzioni, perché non ce ne sono soluzioni facili, però l'invito a pensare così, noi non possiamo fare altro. E soprattutto da parte nostra dovremo quindi operare ciascuno nelle proprie realtà per far pensare. Cioè per far pensare che come facciamo in realtà è distante da qualunque intenzione, anche del Vaticano II, che spesso viene additato come il motivo per cui si è cambiato, no, non è questo il motivo per cui si è cambiato. Si è cambiato perché si è voluto cambiare, ma i documenti dicono tutt'altro. E per cui una sana Chiesa dovrebbe ritornare a riconsiderare i documenti e a studiare di nuovo una musica che si adatta alla Sacra Liturgia. Io di questo ho finito. E poi se volete dire qualcosa, ce lo diciamo insieme. però non c'è tanto spazio tra quello che si è scritto e quello che accade, cioè c'è una diversità enorme.
Visto che oggi di gente che sta andando in vergogliato per la pubblicità pochina, oggi si mette a fare dei corsi, o si fa la pubblicità con la musica che c'è, o si fa la pubblicità senza musica.
Sì,
perché
ma c'è un fatto da dire, che fino i più anziani se lo ricorderanno, cioè fino un ciglio poco dopo, ma io sono stato parco in un paese, vale ancora nei paesi che c'è un po' meno ammodernamento, cioè tutti quanti sapevano cantare una messa in gregoriano semplice, cioè il popolo lo sapeva fare, e in questo eravamo simili anche alla liturgia protestante, perché Lutero ha portato il popolo a cantare attraverso, magari non il latino, però ha portato il popolo a cantare, da noi il popolo cantava, cioè le parti della messa il popolo le ha sempre sapute cantare. Ma 50 anni di interruzione brusca con il gregoriano hanno portato noi, cioè la nostra generazione, anch'io, a non sapere quasi nulla del gregoriano. Esatto. Però non è difficile. Però non è difficile. Allora, in realtà, laddove ci sono coloro che possono insegnarlo, che da noi ci sarebbero, bisognerebbe ritornare a studiarlo, quello sì, perché non è un canto difficile, perché il popolo lo canta, magari poi non lo canta bene, questo è secondario. L'importante è che non si perda un patrimonio culturale santo che è sempre stato nella storia della Chiesa, inteso come quello adatto alla musica sacra. Allora, se noi riconosciamo che quello che facciamo adesso non è adatto, verrà da sé che riscriveremo quello adatto. Però dobbiamo avere chiaro in testa che quello che stiamo facendo adesso non è previsto da nessuna parte. Cioè quello che accade nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, non è previsto dalla Chiesa, in nessun modo. Il fatto, commentava come un signore, che non c'è scritto che se tu usi la chitarra ti devo fucilare, non è previsto questa forma, non vuol dire che però io non debba prestare obbedienza, perché come io presto obbedienza da altre parti del Vaticano II, così presto obbedienza che questo non ci sono diversità di obbedienza da applicare ai documenti conciliari. Oppure anche al Magistero dei Pontefici. Quello che Paolo VI ha ritenuto di dover dire era una preoccupazione che veniva fuori dal fatto che lui constatava, credo meglio di chiunque altro, quello che il Concilio voleva e quello che è accaduto, che è una cosa completamente diversa. Per cui Paolo VI ha pensato di dire di intervenire. Ma noi in forza di questo saremo chiamati a interrogarci e a cominciare a cambiare. Questo non è difficile, perché alcune parti della musica antica sono facilmente eseguibili, e non perché siano antiche o sono vecchie, sono semplicemente dimenticate da noi, ma saremo in grado di nuovo di farle. L'importante è avere chiaro che quello che stiamo facendo adesso è sbagliato, di per sé di più è vietato, che in alcune parti del libro c'è, io non ve lo invento direttamente perché altrimenti si deve forzare i toni, però è scritto chiaramente che la chitarra non entra nella chiesa, cioè non è prevista, è uno strumento assolutamente illecito, perché è profano. Questo non vuol dire che sia brutto, io sono un amante del jazz e del blues, quindi amo tantissimo la chitarra, ma non è adatta qui, come non è adatto il clavicembalo, il pianoforte, gli strumenti. Dà un'idea nel nostro mondo che non è quella adatta alla musica sacra. Quindi non è uno strumento sbagliato, è uno strumento inadatto. Per cui lo strumento adatto è un altro, e le norme ci sono. Basterebbe soltanto avere l'umiltà di saperle, per quello che abbiamo fatto questa conferenzina, sapendo le cose, poi, perché finché un ignorante può dire, ma io pensavo che la chitarra e i tamburi si potessero usare, i sistri e quant'altro, va bene, lo pensavi, ora che sai che non è così, se sei un cristiano serio, ti converti, cioè cambi, e quindi cominci a studiare qualcosa. Allora, noi come parrocchia cosa dovremmo fare? Io parlo come parroco, dovremmo cominciare a dire, quello che stiamo facendo non sta molto in piedi, cominciamo a cambiare, studiamo, cioè meglio studiare. Chiamiamo uno che ci insegna con i gregoriani, certo, possiamo fare così. E questo è quello che dobbiamo fare. Il fatto di sapere a un certo punto che si sbaglia vuol dire che devo cambiare. Questo ci possiamo mettere anche 20 anni, però andrebbe fatto. Questo è il modo di lavorare del cristiano. Ho scoperto una novità, ho capito che sbaglio, bene, cambio, mi converto. Questo si fa su tutte le cose, a maggior ragione anche su quello che riguarda in primo modo la liturgia. E questa è anche la verità delle cose, nel senso che se io facessi finta di niente adesso sarebbe colpevole, no? Adesso che noi sappiamo qualcosa in più, noi che siamo qui abbiamo una responsabilità alta adesso, perché sappiamo quello che la Chiesa ci dice. È interessante quell'affermazione che faceva, abbiamo letto qui e là, per cui resta vero che gli strumenti vanno tutti bene, non c'è uno strumento che sia sbagliato rispetto a un altro, ma gli strumenti parlano a una cultura o dicono un uso. In base alla cultura in cui parlano o l'uso per cui sono fatti, si adattano o non si adattano al sacro. Per cui il tamburo va bene in altri posti, la chitarra va bene in altri luoghi. Nella Chiesa, Concilio Vaticano II, nella Chiesa latina si usa l'organo a canne. Questo non lo dice un documentino secondario, la Sacrosanto Concilio, cioè la più alta che c'è in latina liturgica, da sempre è questa. Quindi noi così dovremmo fare. Si tratta di farlo, però è importante sapere le cose.
Concretamente, sapete cos'è che possiamo fare? Cioè, non è che io entro in una chiesa,
se un fedele legato a una comunità parrocchiale potrebbe dire al proprio parroco: vai, signor parroco, vado un po' a vedersi i documenti. Sì, dobbiamo fare così, perché i fedeli aiutano il parroco. Il problema è che queste cose qua molto spesso non le sanno neanche i preti. Ma c'è qui la fedeleria, abbiamo notato, mi pare che fosse Paolo VI, Giovanni Paolo II, che dicevano che i parroci non possono a loro discrezione cambiare le regole, modificare i riti, modificare i testi, questo non si può fare. Allora, se io dico, no, però io, il fedele coscienzioso, deve andare dal parroco e dire: guarda, signor parroco, si vada un po' a vedere questa cosa anche in concilio, ma quello che ha detto i papi dopo, e capisca che deve cambiare. Questo è quello che è necessario fare, perché altrimenti noi ci facciamo corresponsabili del fatto che la nostra liturgia non è più sacramentale, che innalza la prima di Dio, ma diventa... Però il fatto che ci sia qui, l'autore lo dice qui e là, cioè la sensibilità del popolo semplice comprende che c'è una distanza fra il sacro e un momento raccolto e certi strumenti che distraggono. C'è un fatto che la pietà popolare ha chiaramente in testa, ma dice: mille motivi sono quelli che vogliamo far suonare i ragazzi non suonano più l'organo, quindi suoniamo la chitarra. Questo qui, che è un escamotage pastorale, in realtà non va assolutamente bene, perché con l'idea di attirare qualcheduno, in realtà distrae tutti. E quello che diceva, quando diceva all'inizio Benedetto XVI, quando si fa liturgia non per Dio ma per noi, e quindi io la faccio per noi, per il nostro gruppo, perché piace a loro, non è quello che dico, io faccio liturgia per Dio, Dio mi dà le regole con cui vuole essere adorato. Allora, se io la faccio con altri criteri, sono criteri anche buoni, ma non sono i criteri con cui ci si avvicina al sacro. Allora, per forza di questo, realmente noi dovremmo avere il coraggio di ritornare al sacro anche nei modi con cui lo si può percepire con facilità. Questa sarebbe la nostra responsabilità. Chiaro?
Chiarissimo. Quindi niente
bombe,
niente chitarre.
E per sé così. Cioè, io adesso veramente non ve l'ho letto, ma c'è una parte dove chiaramente viene fatto l'elenco degli strumenti non ammessi. Non ammessi in pane, cioè, perché ribadisco, c'è i bombi e altre cose, vanno benissimo nelle proprie culture, non fanno bene qua. E quindi l'Italia di per sé è vietato, il nostro è vietato, totalmente. Come?
Domani si parla fino a si casa.
Beh, noi ce l'abbiamo gli organisti in parrocchia. L'organista in parrocchia ce l'abbiamo, no? C'è Maria Grazia, che suona benissimo. Maria Grazia suona in grado di reggere con un promesso, bravo. Cioè, e tra l'altro Maria Grazia, ad esempio, è una persona che non ha fatto enormi studi, ma se la cava, è quello che è l'organista parrocchiale. Cioè, l'organista parrocchiale è una figura, diciamo, che non deve essere uno studioso di niente, una figura che sappia, diciamo, sorreggere il canto dell'assemblea con l'uso dell'organo. Quindi noi di per sé siamo più fortunati, non tutte le parrocchie hanno più questo dono. Noi ce l'abbiamo, però sarebbe da utilizzare quindi come parrocchia. In San Filippo siamo abbondanti, giornalisti, quindi... Però realmente sarebbe... Cioè io in questo senso dicevo in parrocchia venissero, perché sono da sfruttare questa cosa. Io con questa forza non ne sapevo neanche io, che pure sono, sapete, appassionato d'organo, ho fatto anche un libro sugli organi, quindi è la mia passione, però... Veramente le ignoravo queste cose con questa forza, cioè sapevo la citazione del concilio sull'organo a canne, sì, ma tutto il resto non ce l'avevo in testa. Leggendo questo libro sono quasi trasecolato per la forza che applica l'autore citando soltanto magisterio, cioè praticamente fa un elenco, questo è un elenco di robe magisteriali, che è talmente chiara che ci fa capire quanto siamo malmessi oggi a livello della musica sacra nella Chiesa, perché c'è un fai da te che in realtà è dovuto, nella migliore delle ipotesi, all'ignoranza, cioè non si sa dove commenti, nella peggiore alla disobbedienza. La disobbedienza interviene quando sapendo i documenti non si fa niente, allora diventa peggiore. In generale l'ignoranza, vuol dire anch'io ho appassionato un po' di musica, ma non sapevo tutto stato interessato a leggere. Però ne parleremo in consiglio pastorale, in parrocchia, quello sì. Però chi anche non è né di San Filippo per un motivo o né di San Siro, farebbe bene a dire al proprio parroco di comprarsi questo libro, La musica nella liturgia, del Concilio Vaticano II ad oggi. C'è una vendita, uno se lo legge e si forma. Amen.
E che è costruita recentemente l'organo? Cioè,
ma non sempre.
Non sempre.
Sì, però si può usare l'organo elettrico, sì. Sì, si può usare l'organo elettrico. Quindi in questo senso si può subire, però non è la perfezione. All'epoca del concilio l'organo elettrico era solo jazzistico, non era brevissimo l'organo elettrico a uso liturgico, c'erano quelli che si usavano per il blues e per il jazz, cioè che l'organo è mondo, quindi non viene citato l'organo elettrico in questo senso. Gli organi attuali elettrici sono fatti proprio con i suoni campionati da una carne, per cui sono praticamente perfetti, cioè dove non c'è il posto si può usare quello, era bellissimo, quello sicuramente. Qui non viene citato solo perché all'epoca erano altri strumenti gli organi elettrici, erano pensati per il blues più che altro, quindi giustamente diciamo, quello non potrà, ma ha un'altra sonorità. Quindi per sé si può dire. No, il cembalo no, il clavicembalo non va bene, perché non è uno strumento adatto alla musica sacra, è uguale, viene chiaramente citato, assieme alla chitarra è citato anche il clavicembalo, non sono adatti, perché nella nostra vita, nella Chiesa no, nella liturgia no. Non viene usato, viene usato infatti una piccola nota importante è questa. Eleonora mi chiedeva, mi chiedeva Vito se si usava il clavicembalo o no, perché anche quei pezzi in cui il clavicembalo era pensato come basso continuo, questa è la sua funzione, si usavano l'organo piccolo, tipo quello che aveva San Siro. Quando veniva trasferita in chiesa la musica barocca, il clavicembalo era escluso a favore dell'organo positivo, si chiamava, quello che aveva San Siro, quello che aveva lì, che faceva le parti del clavicembalo, il clavicembalo non entrava. Per la musica sacra, quindi diciamo, per quello quando si componeva un pezzo che poteva essere usato anche fuori chiesa, per essere ascoltato, fuori chiesa si usava il clavicembalo, in chiesa l'organo positivo. Quello era rigoroso. Ma veniva però, ho fatto una riflessione interessante, che comunque è la storia, cioè qualunque autore antico componeva, anche eventualmente con gli archi, il tono, o qualunque altra cosa, però cose diverse per la musica sacra e per la musica da campo da eseguire fuori. Cioè lo stesso Mozart o Vivaldi componendo distinguevano le cose, pur mantenendo uno stile simile per forza di cose, però distinguevano nella loro testa chiaramente cosa facevano. E questo ho pensato per la Chiesa, questo ho pensato per eseguito fuori la Chiesa. Quindi pur mantenendo lo stile simile perché l'autore è un po' meno, però aveva chiaro che un pezzo da eseguire fuori chiesa non l'aveva eseguito in chiesa, e quindi le due cose non si paragonevano, pur avendo lo stesso diciamo repertorio strumentale. Per questo però che qui si dice che il primato ce l'ha di per sé il canto gregoriano, la polifonia si può fare, anche è stata fatta, citava qui una messa di Mozart sia con Giovanni Paolo II che con Benedetto, però cioè non è una cosa da parrocchia, questo si può fare le grandi basiliche, non è? Sì, si può fare, cioè, gli strumenti ammessi tecnicamente oltre all'organo sono anche gli archi, gli ottoni e i legni, quindi i violini, le trombe e i flauti, solo che tutta messa, perché nella nostra testa va bene la liturgia. Se tu ci pensi, tu dici la tromba, forse la chiesa, dici di sì, non c'è da pensarci, perché sono secoli di abitudine. Cioè noi sappiamo, dici in chiesa si può entrare il flauto, se non mi fa problema, in chiesa può entrare l'arpa, no, non entra, cioè chiaro che non c'è, è proprio un fatto culturale. In chiesa può entrare la batteria, no, non si è mai sentita. In chiesa può entrare il fagotto, sì, quindi basterebbe soltanto con un po' di onestà dire ci sta o non ci sta, se ci sta, no, non ci sta, è facile, perché noi abbiamo ancora per fortuna 20 secoli di uso, per cui nella nostra testa rimane il concetto di quando uno strumento è sacro o non è sacro. È chiaro che il pianoforte in chiesa non entra, può essere uno strumento classicissimo, in chiesa non entra, non si è mai visto, è facile. Cioè se andiamo col senso popolare si sa, come per eccellenza il sacro è quello dell'altro, non ci vuole molto. E continuiamo a sapere che se io porto un tamburino alla stella non mi aiuta. Cioè non è che non sia bello, non mi aiuta in quel momento, è un fatto di sensibilità per noi, questa musica, chiesa latina.
E l'autore di
Valentino Donella, lo trovi alle Pauline, io l'ho preso lì. Valentino Donella, con la D di Domodossola, Donella, e l'edizione è Fede e Cultura, l'editore. Musica nella liturgia del Concilio Vaticano II, docina. Ah, potete andare.
Grazie.
Prego.
Grazie, Padre. Grazie.